Fattoria 60.
Dimmi quando possiamo partire.
Siamo già partiti, Giacomo. Siamo già nella trasmissione. Invitiamo boom. I nostri ascoltatori.
Siamo 60. Boom, boom, boom. Eh sì, perché non mi dici il via.
60. Allora, se sono 64
invitiamo
giorni...
i nostri ascoltatori. No, non ho...
È molto facile. Sono 64 giorni di guerra ed è questa la 60esima puntata. Non andiamo più di pari passo con la guerra perché non andiamo più tutte le mattine, ma solo il martedì e il giovedì. E Giacomo non si sbaglia più
martedì
dicendo ci vediamo martedì o ci vediamo giovedì. Beh, ci sentiamo martedì e il giovedì. Tendenzialmente sono questi i nostri giorni nuovi di Fattoria del Quirinale e altri animali politici. Giacomo, do a te subito la parola perché...
Vedi che con 60 puntate sono riuscito a imparare almeno una cosa, cioè quella di salutare dicendo sentiamoci martedì. E allora siamo arrivati alla 60esima puntata e visto che tu parli di guerra, io parlo di uno che in questa settimana ha parlato di guerra, però ha fatto in maniera un po' polemica, visto che grazie a un tweet è stato espulso dal suo partito. Parlo di Vito Petrocelli, che il 24 aprile, giorno prima della festa della liberazione, ha scritto appunto per domani buona festa della liberazione, mettendo la Z maiuscola, che è, come sapete, il simbolo dei russi che stanno invadendo l'Ucraina, e per questo è stato subito redarguito sempre su Twitter da Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto proprio Vito Petrocelli è fuori dal Movimento 5 Stelle, ma per regolamenti parlamentari rimane a capo alla presidenza della Commissione Esteri del Senato. Quindi la questione non finisce qua, anzi ieri Petrocelli in questa diatriba tutta consumata su Twitter, che poi è sempre il luogo di una parte delle discussioni politiche, ha risposto commentando il tweet di Conte, ha risposto dicendo che era vergognoso questa reazione del Movimento 5 Stelle e ha ricordato che lui ha la stessa posizione in politica estera del governo Conte 1 e del programma con cui era stato eletto nel 2018, prima che arrivasse, secondo lui, il PD e Draghi. Una nota a chiusura è che Petrocelli rimane un po' ferito dal fatto che in tutto questo casino intorno a lui Beppe Grillo non si sia mai esposto. Quindi stamattina vi chiedo a voi, primo, mi sareste mai aspettato che un parlamentare potesse scrivere liberazione con l'azienda, quindi metto sullo stesso piano il 25 aprile italiano con l'invasione russa, attenzione, non la difesa ucraina, che invece da più parti era stata accomunata addirittura al nostro Mattarella, cioè la resistenza italiana come la resistenza ucraina, ma lui, diciamo, l'ha messa sul piano dell'invasore, mettiamola così. E poi vi sareste aspettati questo mutamento dei 5 Stelle in questi anni, soprattutto in politica estera, che effettivamente, diciamo, per quanto possa essere più o meno d'accordo con Petrocelli, la mutazione c'è stata, in effetti. Poi se è stata in meglio o in peggio, questo lo dobbiamo valutare. Stefano?
Ma sai, sulla politica estera è, insomma, abbastanza il gioco facile, no? Pensi che Di Maio adesso è il ministro degli esteri, che fa, insomma, il diplomatico, capo della diplomazia. Fino a qualche anno fa era a fianco dei gilet gialli, questa è una figura un po' abusata, ma se vuoi è la più semplice rispetto a quella che appunto è corsa dalla metamorfosi del Movimento 5 Stelle in politica estera. Io ricordo, anche appunto per questioni di lavoro, il Movimento 5 Stelle all'inizio era filo russo, filo chavista, molto molto affine alle posizioni del Venezuela di Chavez all'epoca, molto, diciamolo, non vi voglio dire anti-americano, ma non saprei trovare una definizione tanto diversa. Ecco, fondamentalmente un po' tutto quello che oggi è ancora di Battista, e questo, diciamo, gli va dato atto di una coerenza granitica rispetto alle posizioni in politica estera, e mentre appunto rivoluzionario adesso è diventata molto più filatlantista, diciamo, il Venezuela è sparito dalle mappe ideologiche del Movimento 5 Stelle, ma è stata una metamorfosi che io, diciamo, voglio dire, anche un'operazione poi di maturazione, credo, rispetto a certe posizioni, anche se secondo me una certa resistenza, soprattutto appunto filo russo e filo cinese, persiste ancora oggi e come dire, il post di Beppe Grillo di ieri in cui elogia la Cina, insomma, lo esalta come modello, del resto sono noti i suoi buoni rapporti con la Cina e con gli ambasciatori cinesi, è emblematico di una certa resistenza di posizioni del genere. Poi è chiaro, appunto, molto più sfumate rispetto a prima, e c'è chi come Petrocelli o qualcun altro che è già uscito, comunque hanno comunque noi. Questa posizione, questa intransigenza, ti appunto rifaccio per quell'esempio di Battisti, indipendentemente dalla posizione c'è una coerenza, ecco. Se la condivido o meno, però.
Sì, che poi questo è un po' un segnale del fatto che Conte avrà un bel da fare da me per ricomporre, diciamo, i vari pezzi del Movimento 5 Stelle, perché Petrocelli forse è il personaggio più vivace da questo punto di vista, almeno sulla questione ucraina, però è evidente il problema che c'è una parte del Movimento 5 Stelle che non ama proprio l'alleanza con il PD. E non ama questo governo. Riuscirà Conte a portare fino all'anno prossimo il 5 Stelle con una certa unità, secondo te, Vince?
Può accadere di tutto, sì, può accadere di tutto, però la questione nei 5 Stelle è un vero Vietnam. Se penso agli altri partiti, sicuramente ha tantissimi. Allora, Movimento 5 Stelle, quando parliamo di Movimento 5 Stelle, di cosa parliamo intanto? Vabbè, partiamo dalla definizione di che cos'è il Movimento 5 Stelle. Secondo alcuni, il Movimento 5 Stelle sono quei
Beh,
parlamentari. Allora,
parti il
no,
momento quark, vai.
è il momento quark. Allora, secondo alcuni sono il Movimento 5 Stelle, quando si parla del Movimento 5 Stelle, chi è? Beppe Grillo, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, che ha nominato Stefano, i parlamentari che sono riusciti a eleggere in grandissima quantità nelle elezioni del 2018, Di Battista, Paragone, i fuoriusciti. Dov'è l'animo vero dei 5 Stelle? In realtà l'animo vero dei 5 Stelle era una grandissima, come si dice, una brigata, no? Una brigata no, perché siamo in tempi di partigiani, quindi non facciamo metafore, magari guerra fondaie. Diciamo così, uno schieramento variegato, ecco, dove c'erano tante posizioni, no? Se noi pensiamo solo che il Movimento 5 Stelle ha fatto un governo con la Lega e poi dopo un minuto dopo ha fatto un governo col PD, questo già significa che insomma all'interno dei 5 Stelle c'è un po' di anti tutto, ecco, un po' di anche anti-atlantismo, e poi magari una posizione un po' più vicina alla Cina, ci ricordiamo no, il famoso patto della Via della Seta firmato da Di Maio con grande entusiasmi, applausi, rivoluzione, eccetera, eccetera. Insomma, il Movimento 5 Stelle vive tutte le contraddizioni che stanno vivendo tutti un po' adesso i partiti. I 5 Stelle la pagano di più perché sono comunque
Infatti diciamo che stanno in buona
frazionati.
compagnia, perché se no
Sì,
l'attacchiamo sempre.
no, ma
Ce la prendiamo sempre con i 5 Stelle, ma
stiamo
anche
parlando.
altrove
Sì.
non stanno più.
Allora, intanto ridimensioniamo la questione. Stiamo parlando di una forza politica che, se si andasse a votare domani, prenderebbe intorno al 10-12%. Quindi stiamo parlando di una forza politica marginale, soprattutto in piccole aree del sud, dove ancora il messaggio del Movimento 5 Stelle, per via di alcune cose che ha fatto, insomma, che ha il reddito di cittadinanza su tutti, potrebbe conservare un minimo, diciamo, appeal elettorale a livello nazionale con Conte, con la faccia di Conte. Ma Di Maio, che continua a presidiare il suo collegio elettorale tra il 25 aprile e il 26 aprile, insomma, è stato visto sempre dalle parti della campagna tra Frattamaggiore e insomma, il suo collegio elettorale, e continua a presidiarlo, quindi con la speranza di un terzo mandato, o comunque con la speranza di una rielezione in qualsiasi altra forza politica. Ecco, quindi non è nemmeno detto che il Movimento 5 Stelle si presenti così com'è, come lo vediamo adesso, alle prossime elezioni. È uno scenario mutevole e sicuramente cioè da qui all'anno prossimo potrebbe esserci una recessione. Infatti c'è già allarme nel Partito Democratico per via dei salari, che sarà una questione che sicuramente interesserà gli italiani dal prossimo autunno, quando ci ritroveremo senza gas, un'inflazione sempre più galoppante, magari i prezzi al supermercato saranno, insomma, molto più evidenti, insomma, che costerà tutto di più. Quindi,
Ottimismo, ottimismo,
cioè,
grazie
quindi
Vincent. Grazie,
di fronte ad un'emergenza
ci
di
regali
questo tipo,
sempre.
ecco.
Bisogna avere ottimismo, questo volevi dirci. E, visto che hai citato in un certo momento del tuo intervento i partigiani, rimaniamo sul 25 aprile, anche se sono passati alcuni giorni. E vi do questa notizia che vogliamo commentare con Stefano, cioè che in Commissione Difesa la destra attacca nuovamente i finanziamenti all'ANPI. Non è la prima volta, in realtà è un vecchio pallino della destra, ma la cosa interessante è che la sinistra in questo senso, in questo attacco, è rimasta muta. Non c'è stato nessuno che ha commentato a difesa di questo attacco consumato in commissione, e qui si delinea un po' l'allontanamento evidenziato anche nelle ultime settimane sulla questione dell'Ucraina. E un po' come ha detto Vincent, i movimenti. Ci sono il Movimento 5 Stelle, ma ci sono anche altrove, come appunto nel PD, che rimane un po' in silenzio. Stefano, che cosa è successo?
Eh sì, guarda, adesso faccio anche il momento Fabio Fazio, mi attribuisco, diciamo, presentazione dei libri, no? Io presento gli articoli, questo è un articolo che ho scritto oggi per il quotidiano La
Esatto.
Notizia, ed è sì, vabbè, ogni tanto uno bisogna. Orsini ci ha costruito un personaggio, almeno fammi riconoscere i meriti, io non ho la sua complessità di pensiero, ma almeno qualcosa la facciamo. E il senso è quello, appunto, è quello di contestualizzo il discorso, è praticamente in commissione difesa a Montecitorio. È stata votata, cioè, se si discuteva di un testo che annualmente poi arriva in commissione per un parere del Parlamento, la commissione di difesa, sui finanziamenti alle associazioni combattentistiche. Fra queste ce ne sono alcune anche molto singolari, insomma, carriste, cioè roba da 100 iscritti che ricevono comunque migliaia di euro. Però c'è l'ANPI anche, che quest'anno, a cui il finanziamento è almeno poi, come dire, così ampio, sono 98.000 euro in totale su 1.700.000, quindi una piccola parte andrebbe all'ANPI. E la destra, diciamo giustamente, nell'ottica culturale, come da sempre, ha attaccato questa forma di finanziamento, sostenendo appunto è una forma di finanziamento eccessiva verso l'ANPI e penalizzante verso altre associazioni. Quindi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia su questa volta, diciamo, non hanno litigato, erano d'accordissimo su tutto, sulle modalità di rivedere i criteri di finanziamento, criteri ovviamente che avrebbero colpito l'ANPI con un taglio del finanziamento. E in commissione difesa della Camera nessuno ha fatto un fiato. Se tu guardi gli atti, l'atto parlamentare, cosa più pubblica e ufficiale non può esserci, c'è solo la relazione appunto del relatore, che è del Movimento 5 Stelle, che giustamente illustra l'atto. Poi attacca Fratelli d'Italia, attacca la Lega, attacca Forza Italia, tutti a dire la stessa cosa. Il sottosegretario alla difesa Mulè, che è appunto anche lui di Forza Italia, ha detto: vabbè, allora raccogliamo eventuali pareri per capire se possiamo rivedere i finanziamenti. Diciamo, ovviamente una formula molto vaga, però un'apertura di sorta ad eventuale revisione, una revisione appunto immaginata che possa ridurre gli finanziamenti all'ANPI. E dal Partito Democratico nessuno si è sentito in dovere di dire: guardate, non lo so, comunque una parziale difesa dell'ANPI. E sinceramente, dopo le polemiche che abbiamo assistito queste ultime settimane, mi sembra un ulteriore passo verso il divorzio fra un'associazione e il centro-sinistra, il Partito Democratico, l'EGUA anche, insomma, la sinistra che è presente in Parlamento. Mi sembra un ulteriore passo, e anche un passo significativo, se vogliamo. Poi, se sia stata distrazione o meno, non lo so, però anche se fosse solo una distrazione o che, come dire, già un po', sai, una stanchezza da parte del centro-sinistra di non replicare, è comunque un fatto grave, a mio avviso, ed è a suo modo una notizia.
Certo che lo è, e chissà come e poi vorrà, visto che l'azione sul piano della guerra si sta complicando molto, perché insomma Putin ha già chiuso per del gas a Polonia e Bulgaria, e le conseguenze si stanno facendo sentire. L'Europa entro la prossima settimana si pronuncerà su nuovi pacchetti di sanzioni e sulla possibilità di un embargo al petrolio russo, anche se non si capisce bene quando si realizzerà. Alcuni hanno scritto addirittura che inizierà eventualmente a settembre, che mi sembra una prospettiva un po' lontana, però diciamo le cose stanno un po' degenerando come stanno da 2 mesi a questa parte, e se sul piano diplomatico non stanno migliorando, tutte le conseguenze si stanno, cioè, diciamo, questa instabilità producendo effetti anche ovviamente sulla politica italiana, come abbiamo visto nelle polemiche sull'Ampi, ma anche su Petrocelli, nel Movimento 5 Stelle, e poi ovviamente c'è un riflesso nei voti, no? Quindi c'è e i sondaggi cominciano a subire un po' le conseguenze dei vari partiti, delle posizioni che hanno i vari partiti. Torniamo purtroppo a parlare anche dei 5 Stelle, sembra che stiamo facendo una puntata quasi monotematica, però visto che ci sono dei sondaggi che dicono che ancora 5 Stelle sta perdendo terreno, Vincent, spiegaci, secondo questi sondaggi c'è una ragione? È legato veramente alla guerra o è legato semplicemente a qualcosa che non va, che non piace del nuovo Movimento 5 Stelle, del 5 Stelle di Giuseppe Conte?
No, non è proprio in agenda negli italiani adesso pensare alle elezioni politiche. Allora, io guardo i dati, quei dati che non si danno in televisione, quei dati che Mentana non dà al TG La 7 nel suo SVG che dà tutte le settimane in onda nel telegiornale. Intanto su circa quasi 6.000 persone che vengono contattate per rispondere a un sondaggio politico-elettorale, solo una persona su 6 risponde. Ecco. In base ai dati di queste persone, quindi una su sei che ha deciso di rispondere a un sondaggio politico-elettorale, il 42% non si esprime. Significa che appena 6 italiani su 10 si recherebbero al voto oggi, ecco, nemmeno. Di questi, diciamo, una
Quindi quando
piccola.
mi dici parliamo di sondaggi, questi sondaggi sono attendibili, altrimenti non ne parliamo più.
No, sono attendibili se si andasse a votare domani, ma visto che si andrà a votare l'anno prossimo, è in uno scenario in continuo mutamento, noi siamo passati dalla pandemia alle soglie di una terza guerra mondiale, credo che sia quantomeno prematuro. Io, se posso fare un pronostico, penso che la Meloni vorrà capitalizzare il 21-22% a cui è accreditata adesso con questi sondaggi di oggi. Insomma, ci sono già in alcune città, come vedete, non trovano l'accordo sui candidati amministratori locali. Immagino, insomma, vorrà prendere una posizione anche le politiche, potrebbe presentarsi da sola. Ecco. Ci sono i collegi da ridisegnare, per forza, questa è una cosa che dobbiamo fare per forza, perché erano pensati per un tot numero di parlamentari, invece li abbiamo sforbiciati, quindi i collegi si andranno comunque a ridimensionare. Il Movimento 5 Stelle in tutto questo che farà? Insomma, c'è questa alleanza col PD un po' zoppicante. Secondo me l'unica via che ha il Movimento 5 Stelle è abbracciare la posizione di Orsini, non che la condivida io, naturalmente, lo dico a livello proprio strategico, abbracciare pienamente la posizione di Orsini, che è quella un po' più vicina a Giuseppe Conte, meno di Maio, che è un po' più atlantista, anche per la sua figura da ministro degli esteri, e abbracciare quella posizione pacifista che adesso è comunque critica, che adesso è scoperta, magari mantenuta giusto da Paragone, che comunque è in ascesa al 2%, insomma, nei sondaggi, abbracciare quella e sperare, insomma, che la guerra resti confinata nell'Ucraina, che insomma sia una guerra locale, ecco, perché appena gli italiani, comunque l'opinione pubblica, si accorgerà che insomma è molto più complesso e complicato e potrebbe estendersi la guerra anche alla Transnistria, alla Moldavia, anche ai confini russi e altre nazioni, beh, lì la posizione pacifista penso inizierà a vacillare. Quindi diciamo è un clima molto, insomma, cangiante, insomma da qui all'anno prossimo potrà accadere di tutto, noi non abbiamo una sfera di cristallo.
Non l'abbiamo, però possiamo parlare dei fatti. Lo faremo la prossima volta che ci sentiamo, ovvero martedì prossimo, con la nuova puntata della Fattoria del Quirinale. Vi ricordo che se ci ascoltate fino a questo punto, vuol dire potete anche votarci con queste stelline su Spotify e Apple Podcast. Ciao Stefano, ciao Vincent, ci sentiamo martedì.
Ale.
Ale.